saluto ai nostri ascoltatori, ascoltatrici di Radio Popolare. Questa è Terzo Tempo, oggi a titolo eccezionale al controllo del mixer Sciauchi. Nel sommario andiamo in Corea del Sud per capire perché i giovani lasciano i loro posti di lavoro. In Spagna l'incursione della destra trumpista. Ma partiamo dalla apertura emozionante del primo Doha Festival, Film Festival del Qatar, perché ha aperto con il film La voce di Hind Rajab. E perché un'apertura emozionante? Perché prima della proiezione ha parlato Wissam Amada, la madre di Hind, è salita sul palco insieme alla regista tunisina Kauter Ben Hania e gli attori. Giovedì era la giornata mondiale dell'infanzia e dal palco Wissam Amada, madre di Hind Rajab, ha chiesto al mondo di salvare i bambini di Gaza.
Habibati wa rahati. Lam ta'ud al-ayyam ayyaman.
I giorni non sono più giorni. Il tempo scorre senza anima e una madre cerca nel silenzio la voce di sua figlia. Ho perso mia figlia ed è come se il mondo intero avesse perso i suoi colori. Hind non c'è più, ma la sua voce mi sveglia ancora ogni alba. Il mio messaggio non è fatto solo di parole. È il dolore di una madre che ha perso sua figlia e che poi ha trovato nel suo amore universale un messaggio da Dio. Ho capito che il mio ruolo è quello di portare al mondo la voce dei bambini di Gaza, i bambini che vivono nel cuore della guerra, nell'oscurità, privati dei loro diritti più elementari e dei loro sogni, strappati via prima che possano crescere. Ho perso mia figlia, il mio amore e il mio conforto. Ma non ho perso la mia umanità e la mia missione. Per questo mi presento davanti a voi oggi, per essere la loro voce quando la loro si spegne e per dire al mondo: salvate l'infanzia di Gaza prima che l'ultima luce in essa si spenga.
Da Gaza andiamo in Cisgiordania per tutta la settimana. Martina Stefanoni ci ha raccontato attraverso interviste e testimonianze la violenza dei coloni, la resilienza dei palestinesi. In Terzo Tempo queste sono le prime sensazioni di questo viaggio.
Sicuramente da un punto di vista delle storie, più nel senso più giornalistico del termine, tutto quello che noi sentiamo e leggiamo riguardo la violenza dei coloni è centuplicato, in realtà, nel senso che è ovunque, cioè non si scappa dalla violenza dei coloni, dell'esercito anche, ma i coloni adesso è veramente qualcosa di radicato, è proprio, e si espandono in continuazione e le vedi. Vedi queste colonie che continuano a crescere, gli outpost, che sono appunto la fase embrionale delle colonie, teoricamente sono ancora illegali e aspettano di ricevere la legittimità, diciamo, dal governo israeliano, e spuntano come funghi in continuazione. Questa è una cosa che le persone nei villaggi, nelle città ti raccontano, ti dicono: ah, l'altro ieri hanno creato un nuovo outpost, c'è questa colonia qui che si sta allargando, quindi... Ed è veramente ovunque, non puoi parlare con un palestinese senza che in qualche modo venga fuori questa cosa, che abbiano subito loro in prima persona violenze, oppure il loro villaggio, oppure qualcuno che conosci. È proprio profondo, così profondo che entra anche nell'inconscio poi delle persone che vivono qui. Ad esempio, l'altro giorno chiacchieravo a un bar qui a Ramallah con un ragazzo. Lui mi chiedeva cosa ci facessi in questo... Lui mi ha detto: cosa ci fai in questa landa desolata? E io gli ho detto: sono una giornalista, però comunque dai, Ramallah è anche una città abbastanza vitale. E lui mi ha detto, sì, magari puoi andare al bar, è diverso da altre zone della Cisgiordania, ma poi quando andiamo a letto abbiamo tutti gli incubi, sogniamo i coloni che ci attaccano, non riusciamo a dormire. Quindi c'è proprio questo senso di oppressione di cui ti parlavo anche la prima volta che ci siamo parlati in onda. Ecco, dopo una settimana non solo lo confermo, ma è veramente, è faticoso. Per me che sono qui da una settimana, quindi niente, e che non ho vissuto niente in prima persona dal punto di vista della violenza, ma solo vederlo, ascoltarlo riflesso nel, non solo nelle parole, ma anche proprio nel loro, come loro percepiscono tutta questa situazione, che è molto evidente da, non solo da quello che raccontano, ma anche da come si muovono, da gli occhi, come diventano gli occhi quando c'è la possibilità che una macchina di coloni si stia avvicinando. Questo è proprio molto chiaro. Quindi questa sicuramente è una sensazione fortissima che proprio è impossibile da ignorare. E poi però quello che io ho notato è che davvero sono felici che ci sia qualcuno qui che arriva da fuori, che prova a raccontare quello che loro vivono, e questa cosa è veramente commovente per un giornalista, è commovente perché gli dà il senso di questo lavoro, ma anche poi astraendosi dalla mia persona, vedere questa necessità che loro hanno di raccontare e di raccontarsi è incredibile, ed è anche questa evidente tanto quanto è evidente invece il dolore che li accompagna continuamente.
Questa è la colonna sonora del film di Ken Loach, Terra e Libertà, perché andiamo in Spagna. Si è parlato molto questa settimana dell'eredità del dittatore Franco, 50 anni dopo la sua morte. Neofascismo, revisionismo viaggiano ormai su TikTok, come abbiamo raccontato in esteri, trova una sponda nel partito Vox. Vox sta diventando anche il cavallo di Troia per l'ingresso in Spagna della destra trumpista. Sentiamo Giulio Maria Piantadosi.
Non è un caso che la Spagna sia il primo paese in Europa in cui è stato tradotto il libro di riferimento della Heritage Foundation, la fondazione che ha scritto il Project 2025, e cioè il programma con cui Trump sta cambiando l'America. Il libro in questione è stato scritto da Kevin Roberts, presidente della Heritage Foundation, ed è stato tradotto in spagnolo con il titolo Un tempo nuovo, le radici della nuova destra, e pubblicato dall'editrice gesuita Propaganda Cattolica, che ha organizzato un ciclo di conferenze di Roberts in Spagna. La questione è che per l'estrema destra MAGA la Spagna ha un forte valore simbolico, un'idea che Roberts ha ripetuto più volte durante la sua visita. Se l'Occidente perde la Spagna, l'Occidente è perduto, ha detto, e non solo perché la Spagna è l'unico paese in Europa in cui governa la sinistra, ma anche perché rappresenta uno dei paesi più avanzati in questioni come i diritti delle donne o degli omosessuali. Ma la Spagna è anche un paese dove l'estrema destra di Vox sta crescendo molto, aprendo una finestra di opportunità per riorientare il paese verso un modello conservatore e identitario, simile a quello promosso da Trump negli Stati Uniti. La Spagna diventa così un terreno di scontro dove esportare il rinascimento conservatore, un luogo con un forte patrimonio cristiano, considerato terreno fertile per una nuova alleanza tra le destre occidentali.
God's the ultimate source of truth, and you know, there may be some people who say, well, I don't like it discussed that way. Well, then just think about it being nature.
Dio è l'ultima fonte di verità, e se anche ad alcune persone non piace, è la legge di natura, e ci ricorda che dobbiamo comportarci secondo una morale adeguata. Parlare di fede è una maniera di migliorare la nostra vita politica.
Talking about faith is a way of improving our politics.
Risponde così Roberts, intervistato dall'emittente cattolica 37UVE, alla domanda su perché la società è migliore quando Dio è presente nella vita pubblica. L'interesse MAGA per la Spagna è rafforzato anche dalla permeabilità di parte del cattolicesimo spagnolo verso un'agenda politico-religiosa conservatrice. Nel suo viaggio a Madrid, Roberts ha partecipato al congresso Cattolici e Vita Pubblica, storica istituzione del cattolicesimo sociale spagnolo, il segno di una legittimazione sempre più accettata del modello trumpista all'interno di parte del cattolicesimo europeo, un allineamento che avviene in contraddizione con la linea ufficiale del Vaticano e di Leone XIV. Ma la storia della Spagna offre una simbologia che pochi paesi europei hanno, la Reconquista, e cioè la cacciata della presenza islamica dalla penisola iberica, che l'estrema destra di Vox cerca di usare come collante politico e che rivive nella xenofobia verso i migranti provenienti dall'Africa, un modello che per la Heritage Foundation ha ottime probabilità di successo in Spagna per completare il ciclo della Reconquista conservatrice dell'Europa. E infatti i sondaggi danno a Vox la chiave di qualsiasi maggioranza alternativa a Sánchez.
Y hasta dando pagas para promover la invasión. Y lo llevan haciendo muchos años.
La voce che sentite è quella di Santiago Abascal, il leader di Vox, fino a pochi anni fa grande amico di Giorgia Meloni, prima di passare tra le fila dei patrioti di Orban. Con oltre il 15% dei voti, Vox è ormai saldamente la terza forza politica del paese. E i suoi voti sono necessari praticamente in tutte le regioni dove governa il Partito Popolare, spostando verso l'estrema destra l'asse politica dei conservatori tradizionali. Vox è un socio pesante che si è fatto sentire nelle politiche anti-immigrazione, nell'imposizione di un modello conservatrice nell'educazione e nella gestione delle politiche sulle donne, nell'abolizione di provvedimenti a favore delle vittime del franchismo. Ma l'auge dell'estrema destra si sta facendo sentire anche in Portogallo.
Venham de qualquer maneira, nós pagamos com os vossos impostos. Chega de usarem os nossos impostos para pagar imigrantes. Chega.
La voce che sentite è quella di André Ventura, il leader del partito di estrema destra Chega, che è riuscito a piazzarsi come seconda forza in Portogallo, scalzando i socialisti. Alle prossime elezioni presidenziali, previste il 18 di gennaio, potrebbe esserci una sfida tutta interna alla destra, con possibilità che Ventura arrivi a sfidare al ballottaggio il candidato della destra moderata. Poche settimane fa è stato pubblicato in Portogallo un libro inchiesta che indaga sul lato oscuro di questa formazione, segnata da lotte interne feroci, dal culto al leader e da finanziamenti opachi, con una narrativa antisistema che convive con il sostegno economico delle vecchie élite portoghesi. Il successo di Chega si spiega sul fascino mediatico di Ventura, un personaggio che fa aumentare lo share in televisione e che le televisioni hanno sovrarrappresentato negli ultimi anni. E la cosa che accomuna Chega a Vox è che si tratta di partiti che si stanno trasformando in strumenti personali, allineati al leader sul modello di Orban, Bolsonaro, Trump, in una strategia che minaccia di erodere le basi della democrazia portoghese e spagnola.
È uno di quei giorni che ti prende la malinconia, che fino a sera non ti lascia più. La mia fede è troppo scossa ormai, ma prego e penso tra di me, proviamo anche con Dio, non si sa mai. E non c'è niente di più triste in giornate come queste che ricordare la felicità, sapendo già che è inutile ripetere chissà, domani un altro giorno si vedrà. È uno di quei giorni in cui rivedo tutta la mia vita, bilancio che non ho quadrato mai. Posso dire ogni cosa che ho fatto a modo mio, ma con che risultati non saprei. E non mi sono serviti a niente esperienze e delusioni, e se ho promesso non lo faccio più. Ho sempre detto in ultimo, ho perso ancora mai, domani un altro giorno si vedrà.
Andiamo in Corea del Sud, paese preoccupato per i suoi giovani che si prendono una pausa dalla loro vita professionale e interrompono volontariamente la ricerca di un lavoro. Secondo le statistiche di ottobre 2025, la Corea del Sud conta attualmente 736.000 giovani ufficialmente in congedo. Questo numero è salito alle stelle dopo la crisi del Covid. Si tratta di persone di età compresa tra i 20 e i 39 anni che hanno rinunciato all'idea di lavorare. La maggior parte ha una buona laurea, molti addirittura laureate presso le migliori università di Seoul. Come ragioni citano principalmente gli stipendi molto bassi, la pressione da parte dei dirigenti e il clima tra colleghi. Ne abbiamo parlato con Paolo Quilici, autore TV, appassionato di Corea, ha scritto il libro We Love Korea.
È una cosa che non mi stupisce, nel senso che la Corea del Sud sta vivendo una crisi del mondo del lavoro notevole, una crisi che arriva dopo una crescita esponenziale che ha fatto negli ultimi 30 anni, ma di cui adesso si pagano le conseguenze.
Si pagano le conseguenze perché i ritmi sono insostenibili?
Esatto, esatto. Diciamo che questa crisi è in parte economica, in parte culturale, ma soprattutto storica. Nel senso che l'etica del lavoro in Corea è figlia del confucianesimo. Nel confucianesimo il lavoro non è un mezzo per vivere, ma è proprio un dovere morale. Confucianesimo porta con sé le tre cose forse che sono più che creano più problemi ai giovani d'oggi, che sono la gerarchia estremamente rigida, per cui bisogna obbedire sempre al superiore, non mettere in discussione, non contestare nulla, il collettivismo, quindi il fatto che il gruppo viene prima dell'individuo, e poi questa etica del sacrificio, per cui si lavora fino allo sfinimento e questo è considerato virtù. Per cui è normale, assolutamente normale, restare in ufficio fino a notte, non usare le ferie, non avere gli straordinari pagati, subire rimproveri pesanti da parte dei superiori e eliminare la distinzione vita privata-lavoro. Io vado in Corea molto spesso, ho tanti amici in Corea e è praticamente impossibile vedere gli amici se non la domenica. Chi lavora in azienda è veramente impossibile da vedere, ma dici vabbè, ma ci prendiamo magari solo un drink, un caffè stasera? No, perché comunque domani lavoro, ma perché per loro il lavoro veramente vuol dire tenere dei ritmi che per noi sono impensabili, cioè anche la nostra società è diciamo purtroppo avviata in quella direzione lì per motivi diversi, non certo per il confucianesimo, però lì è proprio tutto un altro livello e quindi non mi stupisce che oggi tante persone dicano no, non ce la faccio, non reggo questi ritmi.
Ecco, che cosa è cambiato? C'è una spaccatura generazionale? Cioè i giovani perché oggi viaggiano di più?
Esatto, cioè c'è una spaccatura generazionale che secondo me è dovuta proprio in gran parte alla mescolanza, diciamo, che oggi c'è tra la Corea e l'Occidente. Diciamo che la Corea si è aperta veramente all'Occidente da pochi anni e adesso stiamo vivendo il boom proprio della Corea con tantissime persone di ogni paese mondiale che vanno in Corea, ma anche i coreani che si aprono al mondo occidentale, quindi vengono a conoscere proprio in modo diretto, non semplicemente magari leggendo su internet, vengono a conoscere in modo diretto modi di vita completamente diversi e questo secondo me conta molto nel fatto che tanti dicano non ce la faccio. Dopodiché si aggiunge anche il fatto che ci si accorge, perché comunque il mercato è abbastanza in crisi, ci si accorge che questo lavoro così totalizzante non paga neanche, nel senso che comunque anche persone che rientrano in queste strutture, che fanno tutto quello che ci si aspetta da loro, poi si ritrovano ad avere meno soldi dei loro genitori. si ritrovano ad avere affitti, comprare un appartamento è, non dico impossibile, ma è ancora più difficile che a Milano, ecco, per chi è milanese come me capirà, ma anche gli affitti sono veramente carissimi, per cui ci si inizia a chiedere, ma io perché lo sto facendo? Se comunque non ho la possibilità di raggiungere un tenore di vita che mi faccia dire ok, ne è valsa la pena. Un po' come in Italia, in Corea si vive con i genitori, a meno che uno non si sposi, sempre meno persone si sposano, perché poi un altro dei grandi problemi della Corea è questo, che la gente non si sposa perché non ha soldi per sposarsi e quindi non fa figli perché non ha soldi per mettere su famiglia. E a meno che uno non si sposi o comunque non vada a convivere, non esce da casa dei genitori. Diciamo che è una cosa che preoccupa molto. Tra i giovani si sente tanto, tra le persone di una certa età no, perché comunque prevalgono, diciamo, i valori tradizionali. Tra le persone, diciamo, dai 40 in giù, questo è sicuramente un problema pressante e molto sentito, molto sentito.
Se apagó, lloraron las flores, lloraron los ángeles, algunas estrellas, el mundo paró, me quitaron la vida, me la arrebataron, terminaron los sueños, aquella ilusión, desde aquí en el cielo, donde estamos los muertos. Vale, hay que vivir en cualquier instante, cuando menos lo esperes, así débil y salvaje, todo llega a su fin.
La Furcade. Infine un anniversario. Nei mass media italiani si parla dei Balcani soltanto quando c'è una guerra, tutto il resto viene ignorato: società, cultura, diritti civili, mondo del lavoro. Da 25 anni questa anomalia, questa grave mancanza è colmata dall'Osservatorio dei Balcani e del Caucaso. Una delle caratteristiche dell'osservatorio è che i paesi dell'est vengono raccontati da giornalisti locali. A proposito, sentiamo Luca Zanoni, che è il direttore dell'Osservatorio dei Balcani e Caucaso.
Questa è sicuramente una delle nostre particolarità. Ti faccio un salto indietro di 25 anni, inizio proprio quando è nato l'osservatorio, i corrispondenti, come li chiamiamo giustamente adesso, si chiamavano antenne. E cosa voleva dire? Perché l'osservatorio appunto nasce come esigenza della società civile italiana di avere più informazioni su quello che là stava succedendo. Parlo della ex Jugoslavia ovviamente, perché inizia come osservatorio sui Balcani, perché ci occupavamo prevalentemente di quello, di ex Jugoslavia, della guerra. Nasce dopo la guerra in Kosovo e quindi la società civile impegnata sul campo aveva bisogno di conoscere, di capire le dinamiche politiche e sociali di questi paesi. E c'erano queste antenne, un piccolo gruppo di corrispondenti allora che venivano chiamati antenni perché erano una sorta di propagine noi verso di loro, ma loro verso di noi. Ecco, io su questa cosa qua, poi appunto Osservatorio è diventato una testata giornalistica ormai da tantissimi anni e il parco, diciamo così, di corrispondenti si è esteso, adesso siamo arrivati quasi a una quarantina. Questo è uno dei punti forti perché non siamo tanto noi che scriviamo su quei paesi e così diciamo renderebbe forse più giustizia all'Osservatorio, ma avrebbe un connotato forse un po' coloniale, no? In qualche modo, che non vogliamo assolutamente che ci sia. Abbiamo bisogno che ci siano persone che vivono lì, che conoscono la realtà lì e che portano la loro voce di qua. Noi cerchiamo di far sentire la voce di quelli che scrivono là. Chiaro che poi ci sono anche italiani che vivono, che ne so, in Turchia, in Bosnia, in Serbia, eccetera, e che contribuiscono a quella voce. Però ecco, la voce di un giornalista locale, di un attivista locale, per me rimane una questione imprescindibile.
Quindi buon compleanno all'Osservatorio dei Balcani e Caucaso.